Voci del Grigione Italiano.
Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Questa sera vi presentiamo una nuova pubblicazione, Tra pietre e cielo, tra cielo e pietre, dello storico Jonathan Pieracci, edito da Fontana Edizioni. Buonasera Jonathan Pieracci.
Buonasera a voi.
Questa nuova pubblicazione parla del processo di fortificazione della Val Traversania di Roveredo da parte dell'esercito svizzero durante la prima e la seconda guerra mondiale. La prima domanda è come nasce l'idea di creare questa pubblicazione, una domanda un po' scontata, ma in realtà la risposta è più complessa di quanto si possa pensare. Lei non aveva intenzione di scrivere un libro.
È ben informato, signor Tini. Io non avevo intenzione di scrivere un libro, ma semmai un articolo, come spesso succede. Ho pubblicato più approfondimenti su vari temi, sempre legati alla storia locale. E questa volta è nato ancora così. Quindi, diciamo, il comune di Roveredo sta ultimando il riattamento di una via storica parecchio interessante, ben conservata, che noi chiamiamo Strada di Maria Teresa, impropriamente però popolarmente è nota con questo nome. E va a condurre mercanti, pellegrini, viandanti, questo già dal basso medioevo, verso il lago di Como. Quindi c'è questa possibilità di raggiungerlo in modo agevole rispetto ad altre parti della valle. Qui abbiamo proprio un solco vallivo molto dolce che conduce al lago di Como, quindi l'Alto Lario. Il fatto è che quando arrivi per scollinare, per arrivare in Italia, già da piccolo io frequentavo queste montagne e vedevo delle vestigia, no? Vedevo dei resti che non capivo, non riuscivo a collocare. Crescendo in adolescenza, sempre frequentando queste montagne, capivo che erano resti militari, ma ancora non li sapevo collocare bene. Poi con i miei studi accademici ho approfondito tutta la questione di questa traversa, di questa via di transito mercantile, e sapevo, ed erano gli anni 2000, insomma, 2010, sapevo che avevano appena aperto gli archivi militari. Lo dicevano già da anni e quindi dico che okay, il settore Iorio era stato ben documentato dai militari, allora lì potremmo trovare documentazione di queste strade antiche, no? Di queste vie storiche. E questo è un po' che mi ha spinto ad andare ad approfondire la questione. Se non che con questi riattamenti di questa via storica che termineranno il prossimo anno e verranno anche arricchiti di una segnaletica per i turisti, no? Per quello che è l'usufrutto odierno, mancava anche un approfondimento su queste vestigia militari. Perciò il tutto è nato lì per completare un pannello didattico, no? È nata così, mancava un pannello didattico, che poi è una cosa che sto curando io, almeno nella parte scientifica, mi mancano le informazioni. E da lì poi la cosa si è estesa, come spesso succede, a macchia d'olio, e questa macchia d'olio è andata allargandosi per 3 anni, fin quando mi sono detto ok, adesso a un certo punto poi la ricerca la devi anche fermare e dire abbiamo abbastanza per fare un primo punto, no? E quel primo punto è qui davanti a noi, è un libro di 128 pagine.
Lei è di Roveredo, ha studiato a Milano, una laurea in storia pura. Possiamo far capire ai nostri ascoltatori che cosa significa?
Ma semplicemente io quando ho capito che volevo studiare storia, mi sono detto dove vai a studiare storia? Dove c'è stata la grande storia? Come minimo per me era l'Italia. E alla fine ho scelto di andare a Milano, potevo scegliere anche altre mete, o la Germania, a un certo punto volevo andare anche a Berlino a studiare. Alla fine sono rimasto a Milano, all'Università Statale, e sono felicissimo di questo percorso. E il sistema italiano è molto purista, quindi su 300 crediti universitari sono 300 crediti di storia, cosa che non succede per esempio nel curriculum svizzero, dove si inframmezzano altre materie e quindi non è mai una grande massa di esami tutti di storia. Poi io, volendo fare l'insegnante, mi sono proprio preoccupato di avere tutte le aree storiche coperte, quindi nel mio percorso ho fatto dalla storia più antica fino alla storia contemporanea, con approfondimenti soprattutto nel Medioevo.
Questa pubblicazione come si inserisce nella grande storia, parlando di una realtà estremamente locale?
Allora, per avere la capacità di poter collocare le tante notizie sparse che ho trovato qua e là, stralci di lettere, interviste, notizie riportate, fotografie che non si riusciva a collocare, andava fatto il quadro di riferimento. E quindi qui il quadro è molto ampio. Parliamo di una Svizzera che si scopre poco attrezzata rispetto a chi sta attorno, a partire dalla triplice intesa, quindi dal 1882, che coincide con l'apertura dell'asse del Gottardo, e quindi la Svizzera si trova ad assistere a schieramenti che si stanno formando molto minacciosi e ad avere sì una nuova via che conduce oltre le Alpi, ma che si rivela può essere anche molto ambita e può essere anche una specie di autogol, perché se prendono questa via la Svizzera è presa anche lei. Quindi è vero che c'è un tunnel nuovo, c'è un tunnel ferroviario che però può diventare anche un bottino, no? Una preda in tempo di guerra. E allora la Svizzera si scopre vulnerabile in questo senso, e quello che lei fa parallelamente alla crescita di questi schieramenti contrapposti e questa area di guerra che è sempre più palpabile fino a fine 800, agli anni 10 del 900, in poco tempo, quindi si parla di un trentennio, mette in campo il più grande sforzo bellico di fortificazione che noi abbiamo mai assistito, ovviamente avvalendosi delle difese naturali che nel nostro caso sono le Alpi. Quindi buona parte ci ha già pensato la natura, diciamo così, ma in quei passaggi dove è possibile travalicare o passaggi obbligati, lì sorgono tante fortificazioni.
Fortificazioni che per i nostri ascoltatori come possiamo descrivere?
Ma sono di varia natura, cioè noi ci troviamo in quello che gli strateghi svizzeri hanno subito identificato come il tallone d'Achille per la Svizzera meridionale. Quindi andava protetta a tutti i costi Bellinzona, la capitale che da poco era capitale stabile del Ticino, andava difesa su tutti i lati, perché nel ragionamento strategico una volta presa Bellinzona poi la via verso la presa del Gottardo era una conseguenza diretta. Allora hanno messo molta molta attenzione in questa zona. Perché? Perché siamo proprio in un punto geologico dove la linea insubrica, questo solco naturale di incontro di placche tettoniche, entra dall'Italia, attraversa un pochino il Ticino e poi ritorna in Italia. Quindi questa grande depressione naturale che favorisce i transiti, e questa è una buona cosa, però poi in tempo di guerra favorisce le invasioni. Quindi proprio la zona del Sannorio, questa depressione naturale che poi comprende Piano di Magadino, va avanti, poi prende tutta la Valtellina, questo ampio solco, andava a tutti i costi difeso e reso impenetrabile. O nel caso di invasione, la minaccia andava poi eliminata rapidamente. Il fatto è che la cosa è un po' più complessa. Ci sono due solchi, uno parallelo all'altro. Uno è la Valle Morobbia, dove il nemico può entrare, oppure può scegliere anche la variante roveredana. Variante roveredana che conduce sempre a Bellinzona. Andavano difese non un sistema di valli, ma ben due, ed è quello che hanno fatto. Perciò l'hanno fatto con tutti i mezzi possibili, da trincee, ne sono scavate veramente diversi chilometri, ma soprattutto opere fortificate come dei fortini, delle casematte, dei piccoli fortini di quota, anche attraversamenti del crinale della montagna scavati per raggiungere velocemente l'altra parte, caserme, ne abbiamo tantissime rispetto ad altre zone. La zona del Sannorio ha tantissime caserme in pietra, in muratura, tante di legno, calcolando poi di dover stare per tutto l'anno in quota. Quindi nella prima guerra mondiale non era previsto l'arretramento in inverno, per esempio. Tutto andava messo o pianificato per un rifornimento quotidiano di cibo, soprattutto 365 giorni all'anno. Quindi a monte di questo sistema abbiamo un'organizzazione che è difficile da comprendere se non leggendo i resoconti militari, e lì ci illustrano veramente un'organizzazione molto ben pianificata, allo stesso tempo molto difficoltosa, perché stiamo parlando di truppe che dovevano rimanere al bivacco, gli ufficiali no perché avevano le caserme in muratura, però al bivacco anche d'inverno, quindi questo era molto molto complesso. E difatti le molte cartoline che partivano con la posta di campo alle varie consorti o amanti testimoniano proprio una vita molto difficile e una voglia di ritornare a casa, ma bisognava stare lì a presidiare i confini.
Suonano l'allarme, ma già pronto il soldato. L'ultimo saluto brucia in cuor del partente, e alla bella amata che lo guarda piangente, dona adesso un bacio, poi cantando se ne va.
Qual è stata la principale difficoltà nella ricerca? Stiamo parlando di un periodo storico non così lontano da noi, stiamo parlando di circa un secolo, quindi la difficoltà è stata più trovare la documentazione o ritrovare le vestigia?
Ritrovare le vestigia è la parte più divertente, perché come storico mi sento un po' più vicino a Indiana Jones che a un topo di biblioteca, quindi andare a fare questi 5 sopralluoghi abbastanza avventurosi su segnalazione, anche senza sapere bene bene dove trovare le cose, ma all'incirca ha reso il tutto molto più avventuroso e fruttuoso, perché siamo riusciti a documentare, anche grazie all'Associazione Culturale Roveredo San Vittore, che ha sempre aiutato in questo, a trovare vestigia o a riconoscerle, perché una gran parte non è ben conservata. D'altra parte, trovare materiale documentario è stato anche quello un'impresa, perché come in altri casi vanno incrociate varie tipologie di fonti e dall'incrocio poi sorge un quadro più ampio. Però diciamo la cornice l'ha resa possibile, uno, la letteratura già esistente, e due, un fondo truppe ticinesi che è conservato nell'archivio di Stato, salvato prima che andasse al macero.
Dunque ci sono manufatti anche difficilmente riconoscibili, altri invece però ben conservati.
Sì, altri ben conservati, ancora visibili, costruiti anche in modo molto semplice. Parliamo di calcestruzzo, parliamo di traversine della ferrovia, porte e finestre corazzate, quindi fatte per resistere alle intemperie ma anche al tempo, senza bisogno di particolare manutenzione. Questo senz'altro. Poi tutta la zona è rimasta una zona militarizzata abbastanza a lungo, anche dopo, in entrambi i dopoguerra, e quindi si trovano anche bossoli, ordigni, ancora qualche vestigio, insomma, qua e là. Chiaramente questa presenza militare ha lasciato molti ricordi in queste ultime persone che possiamo intervistare. Abbiamo anche tra le interviste una molto molto bella a una persona che compirà 100 anni il prossimo anno, quindi ancora una decina d'anni non avremo più nessuno da intervistare direttamente, quindi questo è stato anche un bel regalo, perché lì va poi ad arricchire e dare molto più colore a un libro che sennò sarebbe piuttosto tecnico, no?
Per chi leggerà Tra pietre e cielo, tra cielo e pietre, sarà poi possibile riscoprire questi manufatti o è possibile esclusivamente per un occhio esperto?
Allora, più che un occhio esperto, alcuni sono per escursionisti esperti, perché non li consiglio. Ovviamente sono state concepite come opere mimetizzate e di difesa e quindi si trovano in luoghi di difficile accesso, quindi in qualche situazione ho avuto abbastanza paura anch'io ma sono stato ripagato da una visione che è quella degli strateghi, e devo dire che hanno fatto un grande lavoro, perché tu devi capire da dove può entrare il nemico e, nel caso entrasse, dove arretriamo la seconda linea, si entra di più dove arretriamo la terza linea, la quarta, e stiamo parlando di montagne e stiamo parlando di trovare i punti migliori per poter poi impedire l'accesso al nemico, basandoci sull'orografia. E quindi è tutto un lavoro che è stato fatto grazie ai sopralluoghi, con i mezzi del tempo, perché se immaginiamo che questo è stato concepito negli anni iniziali del Novecento, era tanta osservazione, tante escursioni, tante marce per capire dove piazzare cosa.
Qual è l'opera che più l'ha colpita?
Allora, quella che più mi ha colpito è quella che vedevo già da piccolo, sulla cima di Cugne, a 2200 metri, in una zona dove non crescono più gli alberi, però a occhio nudo, passando sotto a questa montagna, vedevi che c'erano dei resti e capivi che non potevano abitare lì, non era una cascina, non era un rifugio, erano dei resti strani per me a quell'età. E poterli trovare ancora oggi in una di queste escursioni e vedere che questo manufatto, che è una casamatta di grandi dimensioni, molto rovinata dal tempo, però riconoscibile, è stata una grande emozione, perché è sempre stata lì. Tutti dicevano: ah, ci sono i resti, ci sono i resti. Ma i resti di cosa? E poi c'è chi diceva: i militari, ok, però che cos'è? Perché l'hanno costruita? In che ottica di difesa l'hanno costruita? Quella lì era una casamatta che, se il nemico entra, viene preso poi alle spalle, ma lui non la vede, ma è molto, molto ampia, molto grande.
L'impiego delle truppe, lei è riuscito a calcolare quanti militari, se il pericolo si fosse manifestato, sarebbero stati presenti sul territorio?
Ma erano già presenti per sorvegliare i confini, solo nella Val Traversagna all'incirca 1000 uomini e, diciamo, nella bassa Mesolcina almeno 1500 soldati per i rifornimenti e per tutto il resto, quindi facciamo un po' fatica a capire oggi tutto questo, ma era veramente notevole tutto quello che è stato messo in campo. D'altronde il libro non ha un titolo tecnico, ma ha uno stralcio di una lettera d'amore, quindi tra pietre e cielo, tra cielo e pietre, è un soldato che scrive, diciamo, all'amorosa, è un soldato romando del Svizzera francese che scrive a Pervenche, che è la sua ragazza, e descrive la vita molto difficile su questi 2000 metri dove non potevi scendere, quindi con tutti i tempi, con i temporali, con le tende che non tenevano l'acqua o non tenevano più l'acqua dopo settimane di pioggia, con il cibo che la propaganda dicevano: i nostri soldati stanno bene, siamo fieri di come sono al fronte e mangiano carne tutti i giorni. E poi vai a leggere anche certe notizie dove non era proprio così. Al massimo certi giorni c'era quella che veniva chiamata la polenta e toccalà. Questa è una testimonianza ricevuta ultimamente che c'è nel libro. Toccalà che cosa? Toccalà la crosta del formaggio. Quindi polenta con le croste di formaggio rimanenti, delle forme che venivano messe un attimo quando la polenta era calda per aromatizzarlo, e quello era il pasto per tutto il giorno.
Uno spaccato di storia, della nostra storia, da non dimenticare. Questa pubblicazione aiuterà le future generazioni a non dimenticare. Jonathan Pieracci, dove trovare questa pubblicazione?
Questo libro è nel circuito librario, quindi lo si può ordinare in qualsiasi libreria. Sicuramente sarà presente da Fontana Edizioni, ma in cancelleria del comune di Roveredo lo si può acquistare, o per noi nella zona la nostra cartolibreria Lulibri ce l'ha in vendita.
Una pubblicazione che sarebbe stata possibile senza il sostegno del comune di Roveredo?
No, non sarebbe stata possibile, quindi le giunte comunali cambiano, le persone cambiano, siamo in un momento dove c'è più sensibilità verso quello che è il patrimonio storico, e questo si è incastrato bene con questa pubblicazione, e quindi il mecenate del momento è il comune di Roveredo, e per questo sono molto grato, anche perché hanno capito che quest'opera poteva dare un giusto spessore a quello che è la lettura di un territorio molto particolare in cui noi viviamo.
Grazie Jonathan Pieracci per essere stato nostro ospite in questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo. Per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.